Allora, sintonizzate e sintonizzati su 105-250 della modulazione di frequenza. Appunto, abbiamo ascoltato Antonio Mazzeo, che, con cui abbiamo fatto questo ragionamento sull'apparato militare industriale. C'è stato ultimamente questo rapporto di Greenpeace che effettivamente dà un'idea di quello che produce un miliardo speso negli armamenti o un miliardo speso nell'istruzione. Secondo i calcoli, un miliardo speso negli armamenti porta, per esempio per quanto riguarda il caso italiano, a solo 741 milioni di euro di aumento della produzione interna, mentre invece il miliardo speso per l'istruzione si arriva sempre in Italia a 1,9 miliardi di euro per quanto riguarda l'aumento della produzione. Quindi è chiaro che c'è una ricaduta completamente diversa, e purtroppo insomma c'è anche una narrazione tossica, appunto, che noi cerchiamo anche in qualche maniera di disarticolare per certi versi. Allora, noi dovremmo avere adesso un altro intervento in questi ultimi 10 minuti che insomma che ci dividono dalla fine della trasmissione. Vediamo se il nostro interlocutore è in linea.
Abbiamo pensato che potevamo completare questa cavalcata che è partita dal Venezuela con quel potenziale conflitto, poi l'uso di strumenti per portare alla distruzione con Antonio Mazzeo, e volevamo allargare ulteriormente questo discorso che può avere un suo filo rosso con Stefano Capello, per cercare di individuare gli sviluppi globali. Tutti gli effetti si stanno componendo dei conflitti locali, delle proxy war, delle situazioni in cui si affrontano le grandi potenze, per arrivare a una sorta di conflitto globale. Potrebbe essere l'idea cercare di collegare quello che sta capitando un po' nel mondo, dalla guerra in Sudan, di cui si parla pochissimo, ci sono moltissimi morti, a quella di cui si parla tantissimo, l'Ucraina, o piuttosto appunto la strage di cui parlavamo con Antonio Mazzeo a Gaza, o altri focolai dei 60 conflitti che ci sono in corso attualmente nel mondo. Ho pensato di chiedere a Stefano, che è un attento analista anche geopolitico, non solo un sindacalista che conosciamo, se c'è un filo rosso che può unire tutto questo, e qual è il tema principale, cioè da dove scaturiscono tutti questi conflitti.
Intanto ciao a voi, ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Iniziamo giustamente salutando. Sì, la quantità di conflitti è lievitata e soprattutto è diventata continua ed endemica, nel senso che per una guerra in fondo iniziata e finita, tra l'altro terminata con una pulizia etnica radicale come quella dell'Artsakh, insomma del Nagorno-Karabakh,
sì,
come lo si voglia chiamare, che effettivamente è stata una guerra iniziata quasi 30 anni fa, insomma, dentro il disfacimento dell'Unione Sovietica, quindi da quel punto di vista lunga, però è stata una guerra poi brevissima nel suo svolgersi definitivo, perché ci sono state 3 settimane di guerra nel corso dell'anno scorso, una settimana, fondamentalmente nemmeno una settimana di guerra quest'anno, cioè è stata un'operazione lampo. E ormai queste, che erano le modalità abbastanza tipiche di una parte consistente delle guerre della guerra fredda, se uno toglie Corea e Vietnam, che non a caso tutti si ricordano perché sono durate anni, la Corea 3 anni e il Vietnam, considerato tutto, è un continuum dal 46 fino al 75, quindi effettivamente ecco, quella è forse una guerra paragonabile a quelle che si vivono oggi. Sono sempre più guerre che non finiscono mai, non finiscono più, sono continuamente accese e riaccese. E dentro questa situazione da dove iniziano? Iniziano da un tentativo, a mio avviso assolutamente, non credo proprio di essere solo né di essere molto originale in questa analisi, però un tentativo che non è riuscito da parte dell'Occidente, soprattutto della sua componente, diciamo, angloamericana, per capirci, di costruire una sorta di impero mondiale, laddove per impero ovviamente non intendiamo l'impero così come, né come lo intendeva Toni Negri, né come lo intendevano, né come lo si intende sui libri di storia, per capirci, nel senso che l'idea di fondo, che è l'idea del progetto per il nuovo secolo americano, era in fondo un progetto di un'egemonia mondiale che in qualche modo, in qualche misura, sarebbe riuscita a tenere l'insieme del globo sotto, non tanto sotto un dominio diretto, cosa che non si sono mai sognati a Washington, che d'altronde sarebbe, confinerebbe con il delirante, quanto sotto una forte egemonia insieme economica, culturale e politica da parte degli Stati Uniti. Io credo seriamente che lì abbia ragione Enrico, questo progetto è fallito tra l'Afghanistan e l'Iraq. Tra l'altro nemmeno l'Afghanistan del 2022 con la fuga ingloriosa degli americani e di tutto il personale diplomatico occidentale, oltre che delle truppe, e col crollo dell'esercito afghano ufficiale nel giro di pochissime settimane. E già con la guerra del 2001-2002 e con la successiva prima occupazione, perché lì abbiamo avuto anche diversi momenti dell'occupazione del paese asiatico, e la stessa guerra in Iraq, quella che a sentire l'allora presidente americano Bush sarebbe stata chiusa in pochi mesi se non in poche settimane, e che in realtà è durata anni, certo nella forma di una guerra irregolare, di una guerra asimmetrica, ma è durata anni, ha consumato migliaia di soldati americani, oltre che naturalmente centinaia di migliaia di civili iracheni, e ha consumato risorse, e non è assolutamente riuscita ad essere quello che gli Stati Uniti avrebbero voluto fosse, cioè in qualche misura l'atto fondativo
di un nuovo ordine,
di un'egemonia complessiva sull'economia mondo e sul sistema di potenze, che avrebbe messo in piedi una sorta di nuova Vestfalia con una superpotenza che era più uguale di tutte le altre, ma che in qualche modo teneva insieme una Cina in via di grande sviluppo economico e che si sarebbe dovuta accontentare di arricchirsi in qualche misura, un'Europa subordinata, una Russia relativizzata a grande fornitore di materie prime, l'Africa nella sua consueta miseria, un Medio Oriente normalizzato e via dicendo. Il progetto, detto in poche parole, era fondamentalmente quello. È un progetto che è fallito da questo punto di vista, nel senso che 20 anni dopo ci troviamo sicuramente con una potenza, una superpotenza egemone, in realtà dominante,
ma in declino,
grado contro cui nemmeno tutti gli altri, le altre, insomma, gli stati cattivi, secondo la propaganda, associati, sarebbero in grado di fare una guerra vincente ad oggi. Però nello stesso tempo è abbastanza forte da spaventare i possibili concorrenti, ma non è abbastanza forte da imporre il proprio ordine in giro per il mondo. Infatti, ecco, io credo che sia lì il punto di
potrebbe essere
questi conflitti, perché comunque, come dire, la storia si è rimessa in moto da questo punto di vista, si è rimessa in moto, si è rotto un equilibrio apparente, esiste già una forma di multipolarismo, anche se un multipolarismo non tra uguali, ma tra diseguali, tra fortemente diseguali, soprattutto su un piano militare, soprattutto sul piano militare navale, quindi del controllo dei mari. Tra l'altro, piccola parentesi, tutta l'attenzione sempre più forte all'idea delle guerre nello spazio sono in realtà la conquista dello spazio e la conquista del controllo sui mari, o il mantenimento per parte anglo-americana del controllo sui mari. Chi controlla lo spazio è in grado di controllare la cartografia marina, cosa che da un punto di vista terrestre non è fattibile, o è fattibile con moltissime difficoltà. Quindi tutto si tiene dentro questo scenario complesso e complicato, per cui noi abbiamo dentro questa situazione dove le guerre tra i grandi stati non si possono fare, o meglio, se ci si arriva diventano totalmente devastanti, proliferano i soggetti, spesso soggetti non statali o non pienamente statali, come soggetti che possono muovere la guerra, ma che tra l'altro dentro un ambiente di deregolazione finanziaria internazionale approfittano anche dell'opacità della deregolazione finanziaria per procurarsi i finanziamenti necessari, i capitali necessari per fare la guerra. Se noi pensiamo un attimo al Medio Oriente, e noi abbiamo una potenza, come dire, una potenza nucleare tascabile come Israele, sostenuta dall'Occidente, abbiamo delle potenze che vorrebbero arrivare al nucleare e che sono tra l'altro in forte competizione tra di loro, ma che non appartengono più in modo totale ad un campo piuttosto che ad un altro. Cioè, i campi della guerra fredda fondamentalmente non ci sono più su questo piano. Fondamentalmente ne possiamo individuare quattro, senza allargare troppo lo sguardo: in Iran, Turchia, Egitto, Arabia Saudita. Di questi poi dobbiamo ricordare che c'è una potenza come la Turchia, che è una potenza medio orientale ma insieme europea, insieme con una proiezione centroasiatica, una potenza economica possibile, nel contempo però soggetta a tali restrizioni, a tali sanzioni all'interno del commercio internazionale da essere in gravi difficoltà, come l'Iran, una potenza ricchissima e che sta cercando di giocarsi tutte le sue carte per diventare la potenza principale dell'area, come l'Arabia Saudita, è una potenza militarmente rilevante, demograficamente la più rilevante di tutte, come l'Egitto, che nel contempo però è soffocata in una crisi economica e anche in una mancanza di materie prime assolutamente senza precedenti. Oggi è un paese di circa 100 milioni di abitanti, con una condizione, con una parte rilevantissima della popolazione che è sostanzialmente molto vicina alla fame, anche se nel contempo militarmente funziona. E dentro questa situazione qui, tra l'altro, sono quattro potenze caratterizzate da un ruolo enorme dell'esercito nella vita complessiva del paese, e quindi dell'esercito o delle milizie armate, per quanto riguarda per esempio l'Iran, le confraternite che stanno dietro ai guardiani della rivoluzione, piuttosto che alle forze di polizia religiosa interna. Tra l'altro, cosa interessante che viene poco notata e poco pensata, da questo punto di vista l'occidentalista Israele non è in questo molto diverso dai suoi vicini nemici, nel senso che è comunque uno stato dove il potere politico e in parte anche economico dell'esercito è tutt'altro che irrilevante. Ma insieme a questi soggetti, insieme a soggetti che da un punto di vista statale, territoriale, contano ben poco, Qatar, di questi Emirati Arabi Uniti, ma che sono di un'estrema capacità economica per l'enorme ricchezza di cui dispongono e la capacità di investirla su un piano anche di egemonia culturale. Accanto a questi, gli altri attori più rilevanti ormai sono fondamentalmente degli attori non statali, che però hanno una capacità militare molto forte. Se noi pensiamo a tutta l'epopea jihadista, da Al-Qaeda fino all'ISIS, e per altro canto la stessa Hamas, che in fondo è la sezione palestinese della Fratellanza Musulmana, e che però si dota, pur avendo insomma un territorio che è grosso, che è sovrappopolato, ma è grosso come la provincia di Prato, e che è un carcere a cielo aperto fondamentalmente, però anche a partire, come dire, da un territorio irrilevante sul piano dell'estensione territoriale è in grado comunque di muoversi come un soggetto militarmente e quindi politicamente importante. Quindi ci sono, c'è anche l'entrare in scena sempre più forte di soggetti che sono soggetti, entità non statali, che hanno un'importanza sempre più forte. Questo succede sicuramente in Medio Oriente, ma succede anche all'interno di situazioni, pensiamo all'Ucraina, la stessa Ucraina dove si è smesso di parlare del battaglione Azov e delle milizie della destra ucraina, però obiettivamente tuttora c'è un esercito dentro l'esercito, un esercito di miliziani che ha un peso militare e politico tutt'altro che irrilevante. Non è solo una guerra tra eserciti, e in fondo vabbè, l'esempio più tipico e più classico, ma in fondo la compagnia Wagner con i suoi rapporti tumultuosi, diciamo così, con il Cremlino, questo essere insieme dipendente dal Cremlino e allo stesso tempo possibile concorrente, per cui a un certo punto è stata decapitata anche in modo molto radicale quando ha tentato quella forzatura che non era un vero e proprio colpo di Stato, questo insomma si era capito abbastanza in fretta, ma che era una forzatura per determinare la linea del Cremlino nel conflitto tra Russia e Ucraina, voglio dire, quello è che ha interessi specifici nei settori minerari africani. Bene, quelle sono anche entità non statali che magari muovono in accordo con uno Stato, ma che hanno una loro indipendenza, che ormai è garantito, tra l'altro, ripeto, dall'opacità della circolazione del capitale finanziario, è garantito dal fatto che in fondo circolano investimenti di cui si sa poco nulla, che il mondo della finanza più virtualizzata e in fondo scarsamente controllabile dagli stessi apparati finanziari di Stato, anche dei più potenti. Quindi io credo nasca un po' dentro questa implosione dello stesso modello di statualità all'interno della crisi di un progetto che non era solo un progetto di dominio, ma anche un progetto di egemonia che a Washington era stato messo in piedi nel corso degli anni 90, che ha avuto un tentativo di realizzazione che sostanzialmente non solo fallito, ma che ha molto avvantaggiato il concorrente cinese nel suo elevarsi a un rango di grande potenza nel corso di questi 20 anni. Quindi io inizierei a dire questo come dato base: c'è un fallimento del progetto anglo-americano di costruzione di una sorta di impero mondiale, ecco, semplificando molto ovviamente.
Bene, adesso dobbiamo lasciare spazio alla trasmissione successiva. Comunque hai già dato una visione generale, molto globale, di quello che stavamo cercando di focalizzare. Dovremmo riprendere tutto questo discorso, perché si sta allargando enormemente, è anche piuttosto interessante tutto quello che si dipana, che viene fuori da tutto questo. Quindi ti lasceremo adesso, perché appunto siamo oltre qualsiasi ritardo sulla trasmissione successiva. Ci sentiamo presto per proseguire questo colloquio, questa chiacchierata.
Va bene, grazie. Molto, molto volentieri, spero di non aver buttato troppe cose insieme, no. Però la domanda era tale.
Sì, era un po' estesa.
Tutte queste questioni insieme. Va bene. Allora un saluto
grazie
a tutti voi, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ciao.